Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. Se non puoi andare, magari si può andare. anzi, diciamo, se non vuoi andare, sostieni qualcuno che vuole andare. Magari qualcuno non è disposto alla possibilità, ma non può farlo, non si sente di farlo, però puoi partecipare, noi siamo impegnati con i pozzi d'acqua, lavoriamo con gli ospedali sul luogo, e poi portiamo chiaramente molto, portiamo del riso, le offerte le raccogliamo, compriamo il riso lì e lo portiamo nei villaggi, luoghi dove, pensate, ci sono villaggi dove l'uomo bianco non è ancora entrato. Siamo nel 2018 e ci sono bambini che quando vedono un uomo bianco si terrorizzano. No? Dai, i bambini quando gli fanno i monelli, no, se tu fai il monello ti diamo l'uomo bianco. Matteo 13, dal versetto 1. Ora, in quello stesso giorno, Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito in barca, si pose a sedere. Tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli rispose loro molte cose, espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco un seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole fu riarso e perché non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendono. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non odano con gli orecchi e non intendono con il cuore e non si convertono ed io li guarisco. Ma beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché credono, perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. E quante volte vi siete trovati in una condizione in cui leggete la Bibbia, non capite determinate cose? E non solo non le capite, ma anche un po' ci rimanete male, perché magari sembra che certe parole sono quasi offensive, che in un modo o in un altro certe parole non corrispondono al cuore di Gesù. Vi è mai successo? A me tante volte, a me non è passato tantissime volte. E mi ricordo che qualcuno mi insegnò una volta una cosa e mi disse: guardate, quando non capisci una cosa, non sforzarti di capirla, semplicemente tienila di lato, lo Spirito Santo ti darà poi rivelazione. Non la eliminare semplicemente perché non la comprendi, ma semplicemente mettila di lato, chiedi allo Spirito Santo sapienza, chiedi che Lui si riveli, chiedi che Lui possa parlare al tuo cuore, e Lui lo farà, magari non in quel momento, però non eliminarla quella scrittura, non mettergli una croce, non giudicarla. Se non capisci una cosa, non giudicarla. Noi molto spesso giudichiamo le cose quando non le capiamo. Siccome noi non comprendiamo certe cose, allora le giudichiamo con i nostri parametri mentali, è vero o no? La saggezza di Dio ci dice: se tu non comprendi una cosa, non giudicarla. Perché quello che tu pensi che possa essere follia, un giorno diventerà il tuo pane quotidiano. Non dire mai di quest'acqua non ne bevo, perché il cammino è lungo e potresti avere sete. Vero no? Allora Gesù si ritrova qui di fronte a delle folle e parla questa parabola. Ora, la parabola del seminatore è una parabola molto importante, perché addirittura lui nel Vangelo di Luca, lui dice una cosa molto importante, dice: se non comprendete questa parabola, la parabola del seminatore, come comprenderete le altre? Allora, la parabola del seminatore ha delle chiavi di lettura che ci permettono di comprendere anche le altre parabole. Ora, noi non entreremo stasera nella parabola del seminatore perché è abbastanza profonda e bella, ma non abbiamo il tempo. Però vorrei spiegare un principio fondamentale che Gesù esprime qua e che molto spesso ci ha fatto pensare perché non lo abbiamo capito. Il versetto 10, i discepoli si accostano a Gesù e dicono: ma perché parli loro in parabole? E Gesù risponde in maniera un po' particolare. Dice: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Io mi fermerei qui e direi: scusa, in che senso? Dio ha un popolo particolare al quale vuole rivelare le sue cose, ad altri magari gli fanno antipatie e quindi li lascia nell'ignoranza. Io leggo nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 6, quindi prima del capitolo 13, al capitolo 5, scusate, che lui sale su una montagna e fa il più bel discorso che un uomo abbia mai fatto, chiamato Sermone sul Monte, il discorso della montagna. E lì Gesù non parlava in parabole, e quando parlava non parlava ai suoi discepoli, parlava alle folle. Ed è scritto alla fine del capitolo 7, dice che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi e farisei. Quindi Gesù non voleva tenere le cose nascoste. Allora la domanda è: perché con noi vuoi parlare liberamente e con loro parli solo in parabole? Perché a noi è dato di comprendere, di conoscere i misteri del regno dei cieli e a loro no? La risposta a questa domanda la troviamo nel versetto successivo, quando Gesù dice, al versetto 12: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Vi siete mai chiesti che significa questo? Quante volte continuiamo a leggere dei versetti per anni? Io per anni ho letto versetti che non ho mai capito, e ancora oggi, dopo 30 anni, qualcuno mi chiede: ma che significa questo versetto? Io in alcuni casi devo dire: perdonami, ma non lo so neanche io, ancora sto aspettando. Dobbiamo avere l'umiltà di non dover rispondere necessariamente a tutto, vero? Perché non abbiamo tutta la conoscenza. Paolo dice: conosciamo in parte, e in parte profetizziamo. È la rivelazione progressiva nella nostra vita, è la nostra capacità di comprensione è progressiva. Forse comprenderò certe cose quando avrò 60 anni, forse domani, forse prima di morire, non lo so. Ma se ci sono cose che non ho bisogno di sapere, non mi interessa sapere. Ma se ci sono cose di cui ho necessità di sapere, devo chiedere allo Spirito Santo rivelazione. Allora, quando Gesù dice: a chiunque ha sarà dato nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha, noi ci fermiamo un attimo e diciamo: Signore, ma che significa? Sembra come se Gesù stesse scartando le persone, vero o no? Come se lui stesse decidendo chi deve avere rivelazione e chi no. A chi ha sarà dato, a chi non ha gli sarà tolto pure quello che ha. E ci facciamo la domanda, ma che significa? La risposta la troviamo al versetto successivo. Versetto 13, perché io parlo loro in parabole perché vedendo non vedono e udendo non odono e comprendono. Qua la situazione si fa ancora più buia. Cioè, vado, continuo a leggere, continuo a non capire. Ma la risposta la troviamo nel versetto successivo. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice, voi udirete ma non intenderete, guarderete e non vedrete. Signore, è ancora peggio qua. È ancora peggio. Ma la risposta è il versetto successivo. E stavolta veramente. Versetto 15. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi e non intendono col cuore. Qual era il problema fondamentale delle persone che, alle quali Gesù parlava? Gesù non aveva problemi di rivelare le sue cose. E quando lui parla che, e gli dice a voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, Gesù non sta parlando ai suoi discepoli. Gesù sta parlando a chiunque ha, sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque ha cosa? A chiunque ha desiderio. A chiunque ha fame, a chiunque ha voglia di andare a scavare e scavare a profondo, e a chiunque ha desiderio, ha voglia, ha fame, ha sete. Ricordate Gesù nelle beatitudini, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. A chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza. Ma questo popolo è diventato duro di cuore. E quando si diventa duri di cuore, la cosa successiva è che non si riesce più ad ascoltare, e la cosa successiva è che non si riesce più a vedere. Guardate di nuovo il versetto 15. Il cuore di questo popolo è divenuto insensibile ed essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano. Quando il cuore si indurisce, non riesci più ad ascoltare, e non riesci a vedere. Cosa? Paolo dice, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito e ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano. Amen. Ma quando noi ci induriamo nel nostro cuore, non riusciremo a vedere, non riusciremo ad ascoltare e non riusciremo a ricevere quello che Dio ha preparato per noi. Non perché Dio ci sta escludendo, ma perché noi ci stiamo auto-escludendo. E sapete qual è il nostro più grande problema? L'orgoglio. Sapete oggi qual è il grande problema della Chiesa evangelica? L'orgoglio di pensare di sapere ogni cosa. La Chiesa evangelica critica la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica critica la Chiesa evangelica. Il problema fondamentale è sempre lo stesso: l'orgoglio. Credere di essere migliori degli altri. Credere di sapere tutte le cose. Credere di avere tutta la verità. Ma dopo 2000 anni di storia, nessuno ha ancora l'ultima rivelazione. Perché? Perché la rivelazione è progressiva. Su una cosa possiamo essere certi: Gesù Cristo è il Signore. Stop. Gesù è il Signore. Di una cosa possiamo essere certi: Dio è amore. Di una cosa possiamo essere certi: è assoluta. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. Amen. Di questo possiamo essere certi. Ma io vedo persone che più si sentono sicuri nella dottrina. cammina nella sana dottrina e più si sentono in diritto e in dovere di giudicare gli altri. E questa sana dottrina, che dovrebbe portare libertà, porta schiavitù. Era o non era il problema dei farisei? Era o no il problema degli scribi di quel tempo? E tutti quanti noi parliamo e critichiamo i farisei e non ci rendiamo conto che questo lievito può a volte entrare e fare danno nel nostro cuore. Cosa disse Gesù ai suoi discepoli che pur tuttavia rimanevano e stavano e vivevano con lui 24 ore su 24, e Gesù ha dovuto mettere in guardia i suoi discepoli e dire: state attenti dal lievito dei farisei. Perché? Perché i farisei giudicavano tutto e tutti. E se la risposta dei discepoli: no Signore, grazie a Dio noi non siamo come loro. Capite la sottigliezza? Grazie Padre, perché tu mi hai reso orgoglioso della mia umiltà. Non siate come i farisei, non li giudicate. Oh no Signore, grazie che non mi hai fatto come loro. Li stai giudicando, è vero o no? Attenzione al lievito dei farisei, perché attacca chiunque e non risparmia nessuno. Chi si sente migliore, chi si sente più in alto, chi si sente più santo, chi si sente più giusto, chi si sente arrivato. Il problema delle persone non è mai la dottrina, il problema delle persone è l'attitudine del cuore. Il cuore di questo popolo è diventato insensato ed essi sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano. Vi ricordate quando Gesù entrò in Israele, in Gerusalemme, dalla Porta Bella? Se verrete con me in Israele, faremo questo viaggio a Gerusalemme, scenderemo, vi farò scendere dal Monte degli Ulivi, nella strada che Gesù, dalla quale Gesù scese da Betania fino a Gerusalemme, quando entrò per la Porta Bella su, cavalcando un asino. E i farisei dicevano a Gesù e ai ragazzi, ai bambini e alle persone che lo osannavano, dicevano: fai stare in silenzio questi bambini, perché noi stiamo adorando Dio. E Dio stava parlando, stava passando esattamente dietro le loro spalle, e loro stavano pensando di adorare Dio mentre Dio stava passando dietro alla loro schiena. E non si rendevano conto. E cosa ha fatto Gesù? Vi ricordate quando scese su Gerusalemme e pianse? In quella discesa lui si fermò un attimo e pianse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi tu i profeti che ti sono mandati e che non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione. Quanto è facile purtroppo perdersi per strada quando si ha una cattiva attitudine nel cuore. E guardate, quando noi andiamo a leggere la scrittura e comprendiamo certi principi e affermiamo certe chiavi di interpretazione, comprendiamo anche quello che è scritto. Perché io voglio farvi leggere un versetto subito dopo che io sono convinto che ad alcuni di voi vi ha irritato, ed è proprio l'inizio della spiegazione della parabola del buon seminatore. Versetto 18: voi dunque intendete la parola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno, è sempre il regno, di cui si parla, e non la comprende, attenzione, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Voglio aprire una parentesi. Molto spesso si parla di questi quattro esempi che Gesù ha fatto come quattro persone, no? E si può anche interpretare in questo modo: la persona che è lungo la strada, la persona che è come le spine, la persona che è sulla roccia, la persona che invece è il buon terreno. E sembra che Gesù stesse parlando di quattro tipologie di persone diverse. Io voglio dirvi che non sono solo quattro tipologie di persone, ma possono essere anche quattro stagioni della nostra vita. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Nella parabola lui dice: mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vengono e la mangiarono. Ora Gesù dice che se, ad esempio, se posso essere in maniera più diretta, io sto predicando stasera la parola del regno, sto predicando, voi state udendo la parola del regno, se c'è qualcuno che non la comprende, il nemico verrà e ruberà la parola dal vostro cuore. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Ora io vi chiedo, è corretta una cosa del genere? Io parlo, voi non comprendete, ma può anche essere non colpa vostra. Può essere che io mi spiego male, o può essere che magari voi siete stanchi, o può essere che magari ho io un problema e non riesco ad esprimermi. Come fa il diavolo a venire a prendere qualcosa che è stato seminato nel tuo cuore? Se qualcuno ode la parola e non la comprende, il diavolo ha l'autorità di venire a rubare la parola dal tuo cuore. Vedete, quando noi andiamo a studiare poi nel testo greco, ci rendiamo conto a volte di quanto le nostre traduzioni a volte siano limitate. Perché se io ve la leggessi così, quando qualcuno comprende la parola del regno ma non le dà importanza, quando qualcuno ode la parola del regno, la comprende ma non le dà valore, secondo voi è diverso o no? Sì o no? Beh, questo è quello che dice nel testo greco. Ha a che fare con una attitudine del cuore, ed è la stessa attitudine del cuore che Gesù rimprovera al versetto 15 al popolo di Israele, quando lui stesso dirà qualche tempo dopo: il regno di Dio che vi è stato dato vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. Amen? Perché? Perché non avete dato importanza a quello che Dio vi ha dato. Perché non avete dato valore, non avete saputo valorizzare quello che Dio vi ha detto. Allora, da che cosa dipende il portare frutto? Dal fatto che tu comprenda qualcosa o no? No, perché Dio ti darà il tempo di comprenderla. Perché Dio è un padre di grazia ed è meraviglioso. Lui è amore, lui aspetta i tuoi tempi. Amen? Lui rispetta i processi di elaborazione che ci sono dentro di te, perché lui non fa le cose in serie, non siamo macchine, non siamo robot, lui aspetta che noi cresciamo. Vi ricordate Gesù cosa disse? Avrei tante cose da dirvi ora, ma non sono alla vostra portata, ma quando verrà lo Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa, come per dire: non vi preoccupate, io aspetto che voi cresciate. Quando hai un bambino davanti, non puoi trattarlo come un adulto. Paolo ti dice: quando ero bambino, ragionavo come un bambino, parlavo come un bambino, ora che sono adulto, faccio le cose da adulte. La vita ci porta avanti e ci fa sviluppare, ma Dio rispetta i tuoi tempi di comprensione, di reazione, ma Dio resiste ai superbi. Ma dà grazia agli umili. Cos'è la superbia? La superbia è quella cosa che dice: io so, già so. Sono quelle persone che giudicano gli altri dicendo: tu non hai capito niente, io so. E quelle persone che dicono di sapere tutto in realtà non hanno capito e non hanno compreso come Dio lavora, perché la superbia ci rende orgogliosi o l'orgoglio ci rende superbi. Dio dà grazia a chi? Agli umili. Sapete cos'è l'umiltà? Mi è piaciuta tantissimo la definizione di questa parola. L'umiltà è la capacità di lasciarsi insegnare. È scritto nel Salmo 25 e Gesù riprende questo principio quando parla in Matteo 11 e dice: venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Imparate da me perché sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Salmo 25 dice: io guiderò i mansueti e insegnerò la mia via agli umili. La mansuetudine è la capacità di lasciarsi condurre, guidare. L'umiltà è la capacità di lasciarsi insegnare. A chi Dio rivela i misteri del regno? A chi ha desiderio di imparare. A chi dice: Signore, anche se ho 1000 scuole bibliche, io so che più ti conosco e più ho bisogno di conoscerti. Più vado in profondità e più mi rendo conto di quanto sia profondo. Più so e più so di non sapere. Dio dà grazia a coloro che desiderano essere insegnati. E Lui guida tutti coloro che vogliono essere guidati e condotti. Lui rispetta i nostri processi di maturazione, ma non rispetta la nostra superbia. La superbia fa chiudere il cuore, non fa ascoltare con le orecchie e non fa vedere con gli occhi. Attenzione qua, perché il risultato della superbia è proprio questo. Chi non vuole più imparare o chi pensa di sapere ogni cosa vivrà per ciò che ha udito. E non vivrà più per rivelazione. E questo è il primo passo per diventare uno tra i vecchi. Qual è la differenza tra gli altri vecchi e gli altri nuovi? L'altro nuovo è elastico. Permette al vino nuovo di spingere, perché il vino nuovo ha gas, quindi il vino nuovo è il vino che dà la forma all'otre. Chi è superbo cerca di dare la forma a Dio. Comprendete cosa voglio dire? L'otre vecchio non ha più elasticità, si ferma su quella forma e dice: è così, è sempre stato così e continuerà a essere così. Ora è vero che Gesù è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno, ma noi no, noi cambiamo, Dio no. E quando arriva una rivelazione nella tua vita, non è perché Dio è cambiato, ma perché noi siamo in grado di ricevere qualcosa in più che non eravamo in grado di ricevere ieri. Quindi la nostra capacità di ricevere la rivelazione cambia. Perché? Perché abbiamo desiderio di imparare, vogliamo essere otri nuovi, elastici. E facciamo la stessa esperienza di Giobbe, che disse: il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Cioè era uno che diceva: Dio è così e basta. Ma quando Dio gli appare, Dio si rivela nel suo cuore. Lui cambia totalmente il suo punto di vista e il modo di vedere Dio, il modo di interpretare Dio. E lui fa questa dichiarazione meravigliosa: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Se io posso vederti, posso sentirti, e il mio cuore può ricevere cose che mai ho ricevuto prima. Amen. A voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Perché? Perché chiunque ha desiderio gli sarà dato, e gli sarà dato nell'abbondanza. Quindi non sottovalutare, non sottostimare quello che senti. A volte c'è qualcuno che ci parla. A me è capitato tante volte di arrivare magari ad una riunione, di ascoltare qualcuno, di sentire qualcosa e dire: vabbè, ma già lo so. Quante volte vi è successo? È successo tante volte? ma li sapevo queste cose. E poi arriva una parola che è tipo una fardacca di legno. Fardacca nel greco è legno piatto. E arriva un corpo di legno. E stoli. E tu dici, ma aspetta, ma da dove stava uscendo questa rivelazione? È un po' le esperienze che le persone avevano quando vedevano Gesù, che pensavano di conoscerlo, no? Vabbè, Cristo sapeva quello, figliolo falegname, no? È vero o no? E cosa diceva Gesù? Nessun profeta è accettato nella sua casa. Perché? Perché lo ascoltavano con pregiudizio. Quando tu ascolti con pregiudizio non hai più niente da ricevere. Perché? Perché ormai sei preimpostato. Sono persone, ad esempio, che vanno in alcuni luoghi semplicemente per vedere se quella persona che sta parlando sta sbagliando. Sono lì a guardare come delle spie. Vediamo che dice, vediamo che fa, vediamo come si muove. E questo pregiudizio non ci permette di ricevere e non ci permette di essere bagnati, che siamo là con l'ombrello, la pioggia sta scendendo su tutti e loro sono là con l'ombrello. Quando noi chiudiamo il cuore diventiamo religiosi. Quando noi chiudiamo il cuore diventiamo evangelici o cattolici. Quando noi chiudiamo il cuore, quando noi non vogliamo più, siamo chiusi nel nostro mondo, noi ci identifichiamo semplicemente con una corrente. E tutto ciò che è contrario o contraddice quello che noi sappiamo, che ci viene insegnato, lo teniamo sempre da parte. Sì, noi siamo noi, loro sono loro. Comprendete? Queste separazioni che sono solo barriere, mentre chi ha la mente aperta non costruisce muri, costruisce ponti. Chi ha la mente aperta distrugge i muri e costruisce ponti. Alcuni sono specializzati nel distruggere ponti e costruire muri. E questo è un dramma. È un dramma. E Gesù dice: a chiunque ha sarà dato, e sarà dato nell'abbondanza. Amen. A chiunque ha, non ha a che fare con l'età, non ha a che fare con la preparazione biblica, non ha a che fare con l'estrazione sociale, non ha a che fare con i soldi che hai in tasca. È una questione di cuore, di cuore. Ecco perché Salomone scrisse un giorno: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Non custodire la dottrina, custodisci il cuore. Non custodire la tua immagine, custodisci il cuore. Non custodire la tua reputazione, custodisci il cuore. Non custodire le mura di una comunità, custodisci il cuore. Non custodire quello che gli altri pensano o dicono, custodisci il cuore. Custodisci il cuore. Perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Io ti garantisco che se tu hai fame di Dio, Lui risponderà in maniera straordinaria. E ripeto, non ha a che fare con l'età, io sono contento, ci sono persone anziane, persone giovani, perché parlavamo ieri, vi ricordate, di Caleb, 84 anni. Caleb aveva 84 anni quando mise il suo piede nella terra promessa, si presentò alla porta di Giosuè, il capo di Israele, e disse: dammi questo monte perché mi è stato promesso. Caleb, ormai 84 anni. 4 anni, vattene in pensione un pochettino, calmati. In pensione? Ma quale pensione? Io sto pensando alla mia generazione futura ancora. A 84 anni facevano figli ancora. Infornavano continuamente. Alleluia. Alleluia. A 84, diceva a 84 anni Caleb, disse, ho ancora la forza di quando ne avevo 40. Due sono, o era posseduto da un demone o lo Spirito Santo proprio stava lavorando nella sua vita in maniera straordinaria. Dammi questo monte. Dopo 44 anni lui reclamò le sue promesse. Perché? Perché aveva fame di Dio, perché non si era accontentato, perché non voleva fermarsi. A chi saranno rivelati i misteri del regno? A chi ha fame, a chi ha desiderio, a chi ha voglia, a chi ha deciso di non fermarsi, a chi vuole andare avanti, a chi sta dicendo colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento, a chi sta dicendo qualunque ostacolo cercherete di mettermi davanti a me, è una buona notizia, anche se cercherete di mettermi i bastoni fra le ruote, fra le ruote. Dio mi ha dato ali, non ho più ruote. Dillo alla persona accanto a te, non ho più ruote. Non ho più ruote, ho solo ali. Ho solo ali per volare. Non ho più ruote. Sarà consumato tutto e pari. Sono già consumato, ho solo ali per volare. Come diceva quel titolo di quel film. Prendimi se ci riesci. Alleluia. A chi saranno rivelati i misteri del regno? A chi può dire stasera ho ancora fame? Amen. Dopo 30 anni di fede, 30 anni, ancora ho fame e desiderio di Dio. Sto condividendo questa esperienza con mio padre che ne ha 76, e vedere un uomo a 76 anni con la Bibbia aperta e stare lì e mia madre a leggere, a studiare e a dire ci sono ancora cose che non conosco, ho fame di Dio, Dio sta cambiando la mia vita. A 76 anni? Sì, Dio sta cambiando la mia vita. Non c'è un'età, amen? Non esiste un'età. Dio si serve di te in maniera straordinaria e Dio adempie le promesse che Lui ha preparato per te. Nessuna parola uscita dalla sua bocca cadrà a terra e nessuna parola tornerà a lui a vuoto se non ha compiuto esattamente ciò per cui lui l'ha mandato. Quindi Dio non ha un popolo di VIP, quelli sono gli eletti e quelli chi li suoi disgraziati. No, non è così. Il Signore dice venite a me, la scelta è nostra, non è sua, la scelta è nostra. Chiunque ha fame e ha sete, dice, e voglio concludere, dai, leggiamo queste bellissime parole, sono in Isaia 55. Alziamoci in piedi, dai, le leggiamo in piedi. Se potessi leggervi queste parole dal testo ebraico, sarebbero molto belle, perché sono molto più profonde di come le leggiamo in italiano. Isaia 55. Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Ora io vi chiedo, da chi dipende? Prendi il dito indice. Dipende da? Da me. Dillo, dipende da me. Non dipende da altri, non dipende da Dio. Dio mi ha invitato alla sua tavola, Dio mi ha invitato alla sua mensa e io devo essere un pazzo se non rispondo. Venite a me, voi tutti che siete assetati, voi tutti che avete fame, voi tutti che avete desiderio, venite, mangiate, tutto gratis, è gratis, venite, mangiate e bevete senza pagare niente. E dice qua, ascoltatemi attentamente. attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà secondo le grazie stabili, e stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Alleluia. Alleluia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Signore, perché a noi parli apertamente e a loro parli in parabole? Semplicemente perché loro non hanno fame. Ma anche se non hanno fame, io li cibo. E perché in parabole? Questa è bella. Perché in parabole? Perché le parabole sono storie che rappresentano delle verità. E nella parabola si vede la reazione del cuore. Perché quando tu ascolti la parabola, avendo una proiezione di qualcosa di reale, hai il desiderio di andare a scavare. La parabola è un'esca. La parabola è un'esca. La parabola dimostra e farà vedere se tu hai veramente il desiderio di imparare e di conoscere oppure no. Questa parabola che nasconde delle verità susciteranno in te il desiderio e la curiosità di andare a scoprire. E quindi Gesù, nonostante sa di avere un popolo con il cuore duro, continua a stuzzicare il loro appetito. Non è un Dio di grazia, non è un Dio che dice: voi siete un popolo con il cuore duro, me ne scelgo un altro. No, continua a parlare in parabole, ma per dare loro un'esca, per suscitare in loro il desiderio. Chiunque andava a Gesù, anche di notte, aveva risposta. Ricordate Nicodemo? Chiunque voleva risposte da Gesù, le aveva. Chiunque desiderava una spiegazione da Gesù, l'aveva. Chiunque, a qualunque orario, Gesù non ha mai chiuso le porte a nessuno, non ha mai fatto discriminazione. Ma quando lui parlava in parabole, là si vedeva chi aveva fatto. E allora voglio chiederti stasera, è possibile che c'è una rivelazione ancora più profonda che Dio vuole darci? Sì o no? Chiudiamo i nostri occhi un attimo, dai. Chiudiamo i nostri occhi.